Va ora in onda Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
E allora buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento in Filo Diretto. Giuseppe Misuri insieme a voi questa mattina per, come di consueto, come ogni anno, per onorarvi di questa visita che è del professor Camillo Brezzi, perché parleremo dell'archivio dei diari, di questa cosa così bella che è a Pieve Santo Stefano e che porta tanto lustro alla nostra, mi viene da dire, civiltà, professore. Buongiorno innanzitutto, benvenuto.
Buongiorno e bentrovati.
Allora, siamo alla 40ª edizione del Premio Pieve, Città dei Diari, un titolo che un po' dice tutto. Premio Saverio Tutino, diciamo subito chi è, giornalista, insomma è stato che l'ideatore di questa grande cosa, di istituire un archivio dei diari della gente, no? Ecco, 40 anni dopo.
40 anni dopo è il titolo che viene spontaneo per l'edizione di quest'anno, perché proprio nel novembre del 1984 il Consiglio Comunale di Pieve Santo Stefano approva questa proposta di Saverio Tutino, questo illustre giornalista, inviato speciale che aveva girato il mondo, che era stato corrispondente da Cuba, aveva fatto conoscere la rivoluzione di Fidel Castro e poi spiegata e poi era riuscito a litigare, perché anche Saverio
aveva un carattere,
e che a 60 anni, per motivi anche di salute, sceglie la Val Tiberina come zona di riposo per venire nei mesi estivi, e gli viene chiesto dagli amministratori locali, lui che aveva girato il mondo, di dargli delle idee che potrebbero essere state utili per il turismo della zona, e lui dice: raccogliamo in un luogo i diari della gente comune. Perché i diari? Beh, intanto Saverio Tutino e la sua famiglia tutta scrivevano diari. Lui, sin da ragazzo, ogni sera una paginetta del suo block notes o di un quadernetto dove appuntava gli eventi, le riflessioni di quella giornata. La proposta, forse non abbiamo testimonianze certe su come fu accolta.
Fatto
sta che il sindaco di allora di Pieve Santo Stefano disse: va bene, proviamo. E Saverio lanciò attraverso i giornali questa idea. Chi c'ha dei diari anche di suoi familiari, prima che i topi del 2000 li mangino del tutto, mandateli a Pieve Santo Stefano, noi li raccoglieremo, li conserveremo. E questa storia, iniziata così, 40 anni dopo, ha nelle stanze di Pieve Santo Stefano più di 10.000 diaristi, diariste e diaristi, non diari, perché ci sono i diari che sono di 30 pagine, ma ci sono dei diari di 1.600 pagine.
E ci sono diari scritti, cioè, in un lenzuolo, vero?
Poi è arrivato anche il lenzuolo di Clelia Marchi, sì, che è un po' l'emblema oramai di questi 40 anni e dei diari. Allora, dicevo, 40 anni dopo, perché sono 40 anni dalla nascita dell'archivio dei diari, ma è anche il 40esimo premio Pieve, perché il primo premio Pieve fu fatto proprio nel 8 settembre del 1985, presentato da Gianni Minà, un amico di Saverio e Saverio Tutino, e quindi questa è la 40ª edizione, una cifra importante, significativa. Però 40 anni dopo non è solo questa data, 1984-2024, perché quel 1984 capita 40 anni dopo di una delle pagine più tragiche
e io le metto infatti
del nostro paese, ma anche di Pieve Santo Stefano. Siamo nel periodo della guerra, c'è l'occupazione dei tedeschi, il 44 è l'anno delle Fosse Ardeatine, di Sant'Anna di Stazzema, di l'omicidio di vicino nell'Emilia, vabbè, adesso
anche perché il 44 si iniziarono a percepire anche le forze naziste che insomma ormai dovevano fuggire,
sì, quelle,
si allasciarono,
ecco, siamo
alla ferratezza
nell'estate,
no?
Siamo appunto nella fase dell'arretramento sulla linea gotica. Pieve Santo Stefano è sulla linea gotica e allora l'esercito tedesco fa sfollare la popolazione di Pieve, li manda tutti quanti in Romagna, mina il paese e lo fa saltare in aria. Mesi e mesi dopo, quando la popolazione di Pieve ritorna, trova un paese distrutto, non trova le proprie case, i propri luoghi della memoria. Ecco, allora è un po', per certi versi, paradossale, ma emblematico, che proprio in questo luogo distrutto, 40 anni dopo, cioè nel 1984, si crea un luogo che richiama la memoria di tutti gli italiani, di tutta la gente comune, perché questa è la specificazione che fa Saverio nel proporre l'archivio dei diari, non tanto personaggi politici di primo piano, ambasciatori, industriali, no, la gente comune. Certo, noi oggi possiamo dire non c'è gente comune, siamo tutti gente comune.
Un termine,
no?
Generico comune,
ecco.
No? Sì.
Però l'intenzione è chiara, si vuole limitare a questo. E questo, dicevo, siamo arrivati a più di 10.000. Certo, dare vita a un'edizione così importante ci ha creato anche un grosso impegno. E infatti, devo dire, sono giornate ricche, intense, di iniziative, spettacoli musicali, teatrali, presentazioni di libri. Apro solo una parentesi. Proprio in questo anno di anniversario, di festeggiamento del 40°, ma che si collega anche all'anno scorso, che era il centenario della nascita di Saverio.
Infatti era intitolato, se Saverio, Saverio fosse qui. Insomma.
Esatto. E quindi noi stiamo proseguendo anche nel portare avanti questa attenzione su questo personaggio. Noi abbiamo pubblicato 8 volumi, che è un impegno, lo dico da un punto di vista proprio di seguire queste pubblicazioni, è anche un impegno economico non indifferente, e abbiamo appunto collegate a Saverio ripubblicato la sua autobiografia L'occhio del Barracuda con Terre di Mezzo, che è la casa editrice di Milano che pubblica i diari vincitori del premio Pieve, e c'è uno studio nella collana Storie Italiane del Mulino di Andrea Mulas, che è uno studioso della Fondazione Basso, molto interessante, e che analizza il pensiero, l'azione, la riflessione di Saverio Tutino e le vie della rivoluzione. Cioè, il titolo è L'oro introvabile. L'oro introvabile, e dice Andrea Mulas, è appunto questa ricerca della rivoluzione nel nei vari paesi coloniali e non, e di cui Saverio Tutino cerca le tracce e riflette, ed è uno studio che appunto, come anche comitato per il centenario, abbiamo pubblicato.
Una domanda, professor Brezzi. I diari, no? questa idea che ebbe ovviamente Saverio Tutino di portare, di raccogliere i diari della gente, no? Ma tra un diario e un libro è quello che un autore mette nel proprio, attraverso le proprie parole, vuole trasmettere, ecco. Come è stata percepita il fatto che gente comune possa aver scritto un diario, e soprattutto il diario è quello che molto spesso è quello più vicino alla persona, perché in un diario tu scrivi le proprie paure, le proprie speranze, le proprie sogni, ecco, quale fu l'intuizione di Saverio in questa cosa?
Allora, dicevo prima, Saverio scriveva diari.
Ah, scriveva diari, quindi.
E il diario è si divide nel diario... È quello che uno scrive appunto giornalmente o settimanalmente e appunta e descrive le impressioni, come lei diceva, eccetera, eccetera. Poi c'è la memoria, che invece è un ricostruire, magari su degli appunti che uno si è fatto, a distanza di tempo, un periodo storico. Non so, il periodo che uno ha fatto in guerra, prima guerra mondiale o seconda guerra mondiale, torni a casa e vuoi raccontare e gli dai una forma quasi diaristica, no? Ecco. Poi noi abbiamo anche diari, memorie epistolari, ci sono le lettere che si scambiano le persone e... Oggi noi ci abbiamo nell'archivio le email, perché oramai non si usa più scrivere, imbucare poi la lettera col francobollo, purtroppo. E quindi, ecco, sono varie forme di scrittura del sé, di scrittura della persona, e che noi appunto raccogliamo e conserviamo.
Un diario può essere anche inteso quasi come un saggio, no? Che tu scrivi la storia, ma può essere romanzato secondo lei? Ci sono diari romanzati che un po' si abbandonano anche alla fantasia? Come...
Perché fa parte della personalità, della singola diarista o diarista, che sente di raccontare anche aspetti fantasiosi.
Un tema che abbiamo trattato anche nelle scorse edizioni e che purtroppo ci accomuna anche oggi è quello della guerra. Già con i cercatori di pace il tema dei migranti, della gente che necessariamente scappava dai luoghi di guerra. Saverio fosse oggi era anche alla luce di quello che avrebbe pensato oggi in un contesto generale mondiale che ci vede purtroppo sempre oggetti di guerra. E oggi, professore?
E oggi purtroppo le guerre aumentano, le seguiamo sui telegiornali, sui giornali, un po' sgomenti, un po' impauriti anche, perché è giusto.
Sta passando anche una sorta di indifferenza, secondo lei?
Ma quella c'è sempre.
Ah, quella c'è sempre, a prescindere.
C'è sempre. Anche nei momenti più tragici. Però, certo, faceva riferimento al nostro tema cercatori di pace, noi ci auguriamo sempre che ci siano dei cercatori di pace e che vengano ascoltati più che altro. Io su questo tema sono molto... Quasi non mi muovo, nel senso, devo dire che sono impressionato anche da certe sicurezze che vengono dette. Ah, basta, bisogna smettere di dare le armi o mandare... Il problema è molto più complesso. e è molto diverso tra la guerra di aggressione della Russia all'Ucraina, alla guerra dove c'è stata un'aggressione a Israele, sì, ma c'è stata un'altra risposta da Israele altrettanto forte. Quindi sono temi grossi, complessi, che non si possono banalizzare.
Assolutamente.
E quindi speriamo, ecco, che ci sia la possibilità però da parte delle autorità, quando dico le autorità non so bene quali, perché c'è l'assenza dell'ONU, c'è l'assenza dell'Unità Europea.
Assenza, professore, o impotenza? Poi passiamo, leghiamo il tema ai diari, ovviamente. Assenza.
Io dico assenza nel senso che non c'è una proposta forte. L'Unione Europea non ha fatto una proposta forte. L'ONU è delicato, certo, però queste strutture così importanti devono anche avere la capacità di mediare. Però ecco, ci porta un po' lontani.
Ci porta lontani, ma è un tema che noi troviamo nei diari.
Della guerra, certamente non quella nella quale viviamo noi, ma per esempio della Seconda Guerra Mondiale è presente nei diari finalisti. Anche quest'anno sono 8 diari finalisti, anche quest'anno sono vari temi e abbracciano grosso modo un periodo di almeno 100 anni, perché va dalla fine dell'Ottocento, da un ragazzo.
Ecco, diciamo che oggi il professor Bezzi ci farà anche una, diciamo, ci darà anche informazioni sugli 8 finalisti, perché non possiamo avere Natalia Cangi, perché insomma non poteva partecipare qua, quindi il professore ha detto ci racconterà un po' di queste 8 storie che sono finalisti.
Ho detto anche non bene come Natalia Cangi, quindi dovete accontentarvi.
Ma il suo non bene molto più su...
La sostanza che voleva far capire alle ascoltatrici e agli ascoltatori, sì, il direttore era non all'altezza di Natalia Cangi, però, vabbè, pigliamoci quello che c'è.
Diciamo che il suo all'altezza è molto per noi.
Dicevo, abbracciano appunto più di un secolo e... C'è e dicevo prima dell'interruzione del direttore che sono vari temi. Si va per esempio dal tema della violenza nei rapporti familiari. È un diario particolare che viene da questo territorio, da Maria Rossi, che è nativa di Poppi ma abitante a Rassina, che ha scritto della sua esperienza matrimoniale, della difficoltà di questa violenza, ma ha scritto in maniera molto originale, cioè non è un testo, mi ricollego un po'
questa la mettiamo in screen, Maria Rossi.
A quello che lei prima diceva sulla scrittura, che può essere un saggio, che può essere un romanzo fantasioso. Ecco, Maria Rossi ha fatto, da un punto di vista di editing, come delle poesie, delle pagine, quasi sempre una pagina su ogni tema che affronta, e esce un affresco appunto di questa situazione e di questo amore per il suo figlio che lei ha e che è l'elemento che continua a legarlo poi anche di fronte a questa violenza. E ci sono poi altri temi, appunto dicevo c'è questo ricco signorotto siciliano che vuol trovare moglie. Siamo alla fine dell'Ottocento,
la proposta di
primi
matrimonio
primi del Novecento, e beh, a quei tempi le usanze erano molto diverse da quelle che contraddistinguono i matrimoni oggi, e quindi lui cercava di individuare delle fanciulle, poi andava al comune dava i nomi perché voleva sapere quanti anni avevano, perché insomma non voleva,
non poteva andare lì dietro,
ecco, no, non si poteva avvicinare alla fanciulla, dice quanti anni hai eccetera eccetera. Beh, è uno spaccato di una società e di un'Italia oramai molto lontana. Ecco, e poi adesso appunto ci sono altri, dicevamo la guerra, ci sono tre diari di legati tutto sommato alla Seconda Guerra Mondiale che sono molto molto interessanti, molto belli, se non fosse un po' banale dire molto belli. Uno è quello di Mario Morandi, è un giovane intellettuale, scrive articoli, che entra nel Ministero dell'Educazione, una specie di sovrintendente, direttore scolastico,
dirigente scolastico,
e viene mandato in Albania. L'Italia ha occupato l'Albania nel 1939 e quindi viene mandato in questa. E lui svolge la sua attività, lui è cresciuto, è nato nel 1908, quindi è cresciuto durante il fascismo, si è formato culturalmente durante il fascismo. Lui da qualche parte lo scrive: noi non avevamo sentito che c'erano altre idee, altre, cioè, e quindi porta avanti questa. Poi viene riportato in Italia, gira il meridione e nel 1943 sta a Roma, all'inizio del 1943, e prima della caduta del fascismo e prima dell'armistizio ovviamente, e quindi della formazione della Repubblica Sociale. Quando poi si forma la Repubblica Sociale e il governo si trasferisce, il governo di Mussolini si trasferisce al nord
a Salò, sì.
Ecco, tutti questi impiegati ministeriali devono scegliere, optare, e lui non ha intenzione di seguire. Non è solo una questione di località. In questo periodo, in questi anni, ha sempre analizzato con molta schiettezza quello che succedeva e che faceva il fascismo. Si accorge che Mussolini ha perso, potremmo dire, lo smalto dei giorni migliori.
Sì, sì.
Si accorge che intorno c'è una situazione, no? Quindi c'è un allontanamento. Le pagine che lui scrive di questo suo soggiorno, nel momento in cui sta a Roma, tra il febbraio del 43 e l'aprile del 44, quindi un mese più prima della liberazione di Roma, sono pagine di un interesse incredibile, sia per la vita quotidiana che ci fa immaginare, sia anche per le riflessioni. Ecco, riflessioni che lo portano sempre più ad allontanarsi dal fascismo, al punto che poi, e questo purtroppo nel diario non c'è, ma lo sappiamo, lascia il ministero, si dimette da ministero e apre una libreria. In quel diario, dicevo, che racconta, ogni tanto dice: ho letto Vitaliano Brancati, ho letto Bacchelli.
Quindi ha visto oltre quello che aveva visto fino allora.
Ho letto Spoon River,
certo.
Tradotto da Fernanda Pivano. Quindi siamo appunto 40-43, segue la letteratura, è appassionato di letteratura. E allora nel momento che vuol cambiare vita decide di aprire una libreria, che sarà poi una libreria.
Il suo diario si interrompe il 20 aprile del 1944 proprio. Il suo diario si interrompe il 20 aprile 1944.
E poi l'altro pure di grande interesse, è un ufficiale, sottufficiale di Marina, si chiama Guerrino Nati, è di Firenze, è sulla Caio Duilio, la nave della flotta italiana, e il diario comincia, visto che lei sottolineava quello quando finiva, io le dico quando comincia questo? L'8 settembre 1943, cioè la data in cui viene annunciato l'armistizio fra l'Italia e le forze anglo-americane, è la data che comporta, anche perché il re e il governo Badoglio scappano da Roma, comporta l'abbandono del paese all'occupazione nazista. Per cui noi abbiamo la Sicilia e la Calabria, un pezzo di Puglia occupata dagli anglo-americani che stanno
salendo,
risalendo lentamente, molto lentamente, e tutto il resto occupato dai nazisti che ancora più lentamente arretreranno. Ecco, in questa situazione e di fronte a questo episodio, la posizione fascista è nota ed è la posizione di Guerrino che lo dice: ma come? Ma noi siamo dei traditori, abbiamo tradito il nostro alleato. E non solo lui, sottufficiale Marina Duilio, tra gli accordi dell'armistizio c'è che la flotta italiana viene consegnata agli inglesi e infatti la devono portare a Malta e consegnarla, che
pensi per un
sottufficiale il massimo dello smacco. Ecco, Guerrino ci racconta questo. Quindi noi abbiamo ovviamente la posizione di questo convinto fascista, ma convinto di questa posizione, che è quella di chi non vuole tradire la patria.
Perché
ecco, questa concezione di patria. E poi che si trova in questa situazione di prigioniero a Malta e così via.
Pensi che
con il ricordo, perché... però, mi scusi, voglio dire, perché è molto bello, della moglie e della figlia.
Bravo, quello.
Lui
come le chiamava,
scrive,
prof? Come le chiamava?
Come le chiamava?
Fly.
Sì, io capisco che lei cerca tutto pur di fare pubblicità sua radio. Ma...
No, perché ovviamente è stata una cosa che è venuta lì, no? Insomma.
Va bene, potrebbe sponsorizzare pubblicando questo diario.
Beh, perché no?
Eh?
Comunque
continuiamo. Ci pensiamo.
Diceva la moglie e la figlia.
Beh, è molto bello. Lui di fatto scrive questo diario perché... non c'ha modo di avere un collegamento epistolare, manda ogni tanto delle lettere ma non sa se arrivano, la moglie e la figlia sono a Firenze o nei dintorni e quindi spera di potergli consegnare, di poterglielo consegnare a due persone vive. Lui c'ha anche il timore, quando sente dei bombardamenti, che lui magari si salva, perché anche questo non è detto che lui si salva e arriva a casa e trova morte moglie e figli. Ecco, questo il terzo è un ex capitano che si viene a trovare con la sua famiglia e quella dei cognati, parenti, insomma sono 20 persone con 8 bambini, che non so per quale motivo, perché il diario incomincia dopo, lasciano Napoli. E naturalmente Napoli dal primo ottobre del 43 è libera, quindi non so perché lo lasci, ma scappano e vengono presi dai tedeschi tra Scauri e Formia e gli si dice che verranno portati ai campi di concentramento. Allora tentano di scappare e quindi c'è il racconto che loro riescono a scappare e arrivare a Roma, a nascondersi a Roma e tutte le peripezie e anche le tragicità, perché un cognato, due cognati muoiono in questa, però è un racconto, anche questo, avventuroso e interessante di questo momento storico, no? Appunto, dell'occupazione dei tedeschi,
della liberazione dell'Italia,
e poi della liberazione dell'Italia. Io al direttore di Fly non ho chiesto quante ore
visto che abbiamo, ecco, anche dobbiamo anche un po' spiegare questi finalisti che doveva fare Natalia, ma la fa
e insiste che lo doveva fare Natalia, io capisco,
ma io ho detto gentilmente, l'ho chiesto al professore, vero, quindi lei ha il tempo che vuole,
me l'ha data.
Lei ha il tempo che vuole, perché
no, volevo dire che nel programma, appunto, molto ricco, e ci sono appunto dei momenti di presentazione di l'inizio, proprio giovedì 12 alle ore 17, dopo l'inaugurazione di mostre di artiste molto brave che già l'anno scorso hanno fatto un percorso interessante, come Elena Merendelli. Quest'anno c'è di nuovo Elena Merendelli, Ines Mori e Laura Serafini, sempre presentate da Matilde Puleo, che è una delle più brave critiche d'arte e riesce appunto a presentarci queste esposizioni con grande
alle ore 17, vero? Un rumore speciale, il sottofondo della memoria.
Questo che stavo dicendo era i 16:30, che sono 16:30. Mostre in acque profonde, il giardino della memoria, e poi ci sono le esposizioni dei disegni di Cocco e Marcolin più tardi alle 18:30, e il tesoro dell'archivio, che è un altro appuntamento fisso curato da Cristina Cangi, e che è l'esposizione dei diari più particolari, con i disegni più belli, quelli più curati, cioè dal punto di vista estetico, non dal punto di vista del trattazione dei diari di cui abbiamo parlato prima, ma dal punto di vista estetico vengono esposti questi diari. Però appunto poi alle 17 viene presentato questo libro, al quale sono particolarmente attaccato, diciamo, anche se ancora non ho visto la confezione, uscirà il 10 settembre appunto. Bene. Allora, questo libro è un libro per i 40 anni dell'archivio. È un libro che prende il titolo da una frase di Saverio, un rumore speciale, e il sottotitolo è Il sottofondo della memoria. Un rumore speciale per Saverio era quello che si sentiva nell'archivio dopo un po' di anni che si raccoglievano questi documenti particolari, e quindi ci è piaciuto prenderlo da questa. Che cos'è? È una specie di libro strenna per i 40 anni, una specie di biglietto da visita, noi ci auguriamo, per chi conosce e chi non conosce ancora l'archivio. È un libro fotografico, quindi non è pesante, si può sfogliare. È un libro fotografico di questi 40 anni, con i 40 anni e i 40 premi Pieve, delle personalità che sono passate per l'archivio, ma anche dei tanti volontarie e volontari che ci hanno aiutato. Ecco. E poi ci sono dei testi che abbiamo scelto, dico abbiamo perché è un libro che è stato curato da Luigi Burroni, da Natalia Canci, da Loretta Veri e dal sottoscritto. Dei testi presi dai diari e che sono raggruppati a seconda di certi termini, certi parole chiave che abbiamo: futuro, famiglia, amore, eccetera, eccetera. E lì si ritrovano alcuni tra i diari più noti e famosi. Quindi è un volume che noi ci auguriamo che sia anche un modo di, posso dire, sottoscrizione. Costa 30 euro, quindi non è una somma particolare, ma è un modo per dare un aiuto all'archivio, quindi mi auguro che... poi abbiamo un altro momento di grande attenzione, è quello il venerdì mattina. Io non posso dire tutti gli appuntamenti, ma insomma...
Però diciamo questo... che le prime edizioni, vuole dire quella del premio Barnaba?
Sì,
è la prima
anche...
volta questa che viene fatta, vero professore?
Sì, questa è una cosa del tutto nuova, molto importante, perché viene fatta l'archivio e altre istituzioni culturali, a incominciare dal Museo Galileo di Firenze, all'Associazione Nazionale dei Musei Scientifici, la ICOM, ecco, e quindi anche qui c'è stata una interessante risposta, perché qui è stato fatto una specie di concorso su mandare un testo, qualsiasi grandezza, sulla visita di un museo, e ci sono state 200 risposte, ecco. Poi sono state esaminate.
Bene, comunque è un'altra
scelte,
di quelle tante iniziative che state facendo.
E
lì,
poi una ventina sono tra quelle.
Quale altro evento ci voleva raccontare lei del venerdì? Che,
ma volevo
che
raccontare.
Sono veramente tanti, le devo dire.
Sì, troppi. Lo so. Lei mi vuol mandar via.
No,
allora,
no, sono tanti, e quindi è un plauso, perché dal 12 di settembre al 15, veramente un tuffo, mi viene a dire, in un mare di.
Non ci si annoia.
No, assolutamente. Che veramente
allora il venerdì 13 settembre alle 11 e noi presenteremo due libri che abbiamo pubblicato quest'anno. Uno è un libro di Umberto Gentiloni Silveri e Stefano Palermo, nella collana dell'archivio del Mulino, Storie Italiane. Si intitola Dal buio del Novecento, diari e memorie di ebrei italiani di fronte alla Shoah. È un libro in cui si racconta un periodo storico, quello che va grosso modo dal 1938, quando vengono promulgate le leggi razziste del governo fascista, al 1948 grosso modo, cioè all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, all'indomani anche di quando è conosciuto la Shoah, quello che è stato la Shoah, perché nel 1938 ancora nulla si sapeva dei campi di concentramento e così via. Questo periodo viene analizzato attraverso i diari di ebrei che appunto hanno dato all'archivio dei diari le loro testimonianze, e ricostruiscono il momento del 38, ricostruiscono la prima fase che, al di là dello shock del momento, poi sembra abbastanza positiva, ma il cambiamento con l'entrata in guerra dell'Italia, con la sconfitta del fascismo, il cambiamento terribile con l'8 settembre, perché c'è l'occupazione, come abbiamo già detto, dei tedeschi del territorio italiano, e lì le leggi antisemite, le leggi razziste vengono applicate, e si trovano e vanno alla ricerca degli ebrei e li mandano ai campi di sterminio, come sappiamo bene. Ecco, è un racconto, quindi, dove la fonte principale sono i diari.
I diari.
E è un libro che verrà presentato da Mario Calabresi, che è un illustre è stato direttore di giornali e oltre a essere autore di libri molto importanti. E insieme a questo libro noi abbiamo ripubblicato quest'anno, che era appunto l'ottantesimo del 1944, i foglietti di Orlando Orlandi Posti. Orlando Orlandi Posti è un ragazzo di 18 anni che viene arrestato a Roma, portato in via Tasso. In via Tasso, che era la prigione dei tedeschi, da questa prigione i tedeschi consentivano che l'abbigliamento potesse essere preso dai parenti, lavato e restituito. E lui infila nel colletto della camicia dei fogliettini che manda alla mamma e all'amata Marcella. E questi foglietti, poi molto brevemente la madre li mise in un armadio. Vabbè, il finale è tragico, nel senso che Orlando Orlandi Posti è uno dei 335 che verranno uccisi alle Fosse Ardeatine, portato da via Tasso appunto alle Fosse Ardeatine e lì ucciso. E questi foglietti sono rimasti per anni e anni e anni, e poi, come certe storie che solo all'archivio dei diari succedono, sono arrivate all'archivio dei diari. Noi avevamo nel 2004 pubblicato un librettino con Donzelli e allora, in occasione dell'ottantesimo, l'abbiamo arricchito da altri interventi e questi foglietti di Orlando Orlandi Posti.
E ovviamente gli interventi sono tantissimi, le occasioni sono tante. Ce n'è uno in particolare che vorrei parlare con lei, sempre del venerdì 13 alle 15, quando ci sarà il premio Tutino Giornalista, come ogni anno. Sì. Quest'anno, che è dedicato, metto la foto, alla giornalista Ilaria Alpi, al suo operatore, no?
Miran Ovratin.
Sì, ecco. Anche qui, professore, si ritorna sempre un po' su questo tema, no?
Della guerra.
Della guerra, sì.
Anche questa è una guerra particolare.
Però
guerra,
ecco, sì, certo. Che ha degli aspetti che insomma tutt'oggi non è che poi siano stati così.
Da qualche anno noi abbiamo attivato questo premio Tutino Giornalista. Di solito è dato a giornalisti un po' giovani, giornaliste, giornalisti di freelance, potremmo dire. E quest'anno volevamo ricordare però questo sacrificio terribile di Ilaria Alpi e Miran Ovratin, e allora abbiamo pensato, appunto, anche con la collaborazione dell'associazione che da anni mantiene il ricordo di queste due persone, e quindi verranno dei giornalisti come Maurizio Mannoni, e anche quest'anno sarà la vedova di Tutino a premiare questa associazione, e un modo, ecco, per tenere alto lo sguardo su questi episodi, perché purtroppo si rischia di dimenticarli con il tempo. Ecco, una fondazione come quella dell'Archivio dei Diari, che incentra la sua attività sulla memoria, crediamo che sia importante anche ricordare.
Un altro premio, professore, è quello proprio premio Città del Diario 2024, Giorgio Diritti. Il cinema di Giorgio Diritti affronta questi grandi temi di valore universale, dall'identità culturale al disagio psichico, dalla libertà di espressione alla memoria. E si torna anche qui. Ecco, questo è
Giorgio Diritti è un grande regista, forse
quindi al suo
non è, non è sulle prime pagine certamente dei giornali, anche se quando escono i suoi film sono sempre molto ben accolti dalla critica e anche dal pubblico. Lui ha fatto un bellissimo film su Ligabue con un grandioso Elio Germano e anche nell'ultimo film che è La vicenda di Lubo, è un film di grande importanza e interesse. Lui aveva avuto modo di incontrare l'archivio, era venuto a leggere un po' di testi quando voleva fare il suo primo film, che è quello su Marzabotto. Ecco, adesso mi è venuto in mente anche all'inizio
sì.
della trasmissione.
Era la stagione di Marzabotto, sì.
Comunque, nessuno sarà rimasto fino alla fine della trasmissione, per cui
dobbiamo
per
fare
dire, no? Per, dire, per poter chiedere ammenda che mi ero dimenticato di Marzabotto.
Perché?
Allora, io sono un autocritico. Ecco, dicevo, il film di Marzabotto, lui aveva letto quel magnifico libro di Margherita Janelli e la testimonianza e le pagine dedicate anche a quel, ecco, me lo ricordo perché andammo a presentare quando abbiamo pubblicato la nuova edizione del diario di Margherita Janelli, siamo andati in una biblioteca di Bologna e io, Natalia Cangi, Patrizia Gabrielli che aveva fatto la prefazione a questo testo e venne anche Giorgio Diritti a raccontare la sua esperienza con questo testo. Ecco, quindi noi in occasione del 40esimo premiamo, com'è lo spirito del premio Città del Diario, cioè un intellettuale che nella sua professione ha lavorato sulla memoria e quindi ci siamo sbizzarriti con attori, cantanti, cercatori di pace, direttori
ai temi
di giornali,
molteplici,
e registi cinematografici, eccetera, eccetera. E quindi, ecco, certamente lo spirito del tema, in più in questo caso c'è una persona che conosce già l'archivio, ha apprezzato l'attività che fa l'archivio, ha utilizzato non solo la memoria in senso generale, ma ha utilizzato il materiale dell'archivio dei diari per la sua azione, per la sua attività di regista.
Allora, segnaliamo in chiusura il premio speciale Giuseppe Bartolomei, attribuito dalla commissione di lettura, quindi a Maria Camerini Scola, Alma sei ricca in amor, e poi il premio per il miglior manoscritto originale, sempre attribuito però dall'archivio diaristico, Famiglia Saint-Cyr, Il carteggio salvato. Questi sono i premi che, diciamo, gli altri...
Questi sono premi che non si riferiscono, lo specifico, ai contenuti dei premi, ma all'aspetto estetico. Il miglior manoscritto originale e le immagini che corredano questo meraviglioso libretto, le immagini di Luigi Burroni, stanno a dimostrare che è il migliore da un punto di vista estetico. Ecco. E lo stesso il premio speciale Giuseppe Bartolomei, che è lo stesso significato, anche questo è un premio oramai che da anni e anni
da anni viene
attribuito.
C'è qualcosa che, a parte le solite diari DIMMI, diari multimediali dei migranti, anche quest'anno c'è un sacco di cose, professore.
Io dovrei stare qui.
Lei dovrebbe stare le ore, ma non ce l'abbiamo questo tempo, anche perché
giorni
poi
e giorni,
giorni e giorni. Lei deve venire, lei deve venire più spesso, però.
Addirittura.
Sì, perché almeno facciamo, le facciamo la facciamo parlare di tante altre cose. Vedi, a me è piaciuto anche farla.
È una minaccia o...
È una minaccia, sicuramente. No, è un invito, vabbè, ovviamente. Però con lei mi piacerebbe parlare di tanti temi. E mi dica una cosa, allora, bellissimo, ovviamente.
In conclusione, di solito si dice così.
Ma
mi dica una cosa in conclusione.
Lei è un membro della giuria, ovviamente, sì. Non ci può dire nulla di più di quello che ci può dire, che ci dirà adesso. La rosa degli otto, sicuramente, noi tutti gli anni abbiamo un po' detto, io le ho detto la mia propensione per chi parla a livello anche di militare, di guerra, quindi mi ricordo ancora il famoso comandante, non mi ricordo il nome, ma che 2 anni fa poi andò in...
Ascelto.
Vinse lui, mi pare, sì. No? Ecco, nella rosa, chiamiamola così, nella rosa dei candidati che potrebbero così aspirare al titolo, c'è sicuramente qualcosa di militare, professore?
Di militare? Io non so.
Militare, perché il comandante,
allora,
Giuseppe Trinchillo
io...
era un ufficiale, Guerino Nati era un sottufficiale, quindi...
Allora, io non lo so com'era abituato... con Natalia Cangi, visto che l'ha sempre evocata questa mattina, che gli raccontava
sì,
da par suo i diari.
Sì. Non mi ha mai detto nulla di più di raccontarmi i diari.
Ah, lo credo bene, si figuri, è una tomba. Quindi cosa vuol sapere da me se gli do le indicazioni?
No. Io nella rosa, l'ho presa alla larga proprio.
Nella rosa ci sono 8 petali,
8
in
petali.
Questo caso. E ognuno ha la sua brave possibilità di essere il cosiddetto vincitore. Questi 8 finalisti sono già vincitori. Vincitrici e vincitori,
sì, chiaro, sì.
Del premio, come lo sono il centinaio di diari che vengono presi in esame ogni anno dalla commissione di lettura, che fa un lavoro veramente straordinario, perché loro incominciano a vedersi da ottobre, una riunione a settimana. E leggono questi 100 diari e poi discutono, si confrontano,
ecco,
credo
mettiamo...
che litighino anche un pochino, perché
insomma,
è giusto.
Qui mettiamo gli otto finalisti
e poi arrivano alla determinazione degli 8 finalisti che poi la giuria nazionale legge e esamina. Anche lì ci si incontra sabato 14, guardi.
Ecco, allora gliela metto un pochino diversa la domanda, vediamo se intanto ricordo quelli sono gli 8 femminilisti: Albertina Garzellazzi, Fende Volaria, Cosma Damiano Di Salvo, La proposta di matrimonio, Giovanni Stefanolo, Ricordi di una nomade, Giuseppe Trinchillo, Come il Signore volle, Guerino Nati, Figli bastardi dell'antica Roma, Maria Rossi, Terra bruciata, Mario Morandi, Dall'Albania alla libreria, e Rachele Venturini, Per fortuna siamo fragili. Nella rosa dei primi te ci sarà un militare?
Ma,
ci potrà essere un militare?
Beh, io dico se c'è il militare. Io capisco la sua affezione per l'arma.
No, è perché forse io l'ho fatto il militare. Allora, forse in alcuni aspetti, forse leggendo i diari, sa che forse, non so se lo fa a me, poco, o leggo poco e me ne faccio una colpa, ma a volte ti immedesimi sulle parole, no?
Cioè, cerchi
di portarle. Va bene, allora ricordiamo premio Pieves Averio Tutino, 40 anni dopo, il professor Benzi ci ha raccontato tante cose, non ce l'ha potute dire tutte perché, come giustamente ha detto, doveva stare molto più tempo di qui, però le ringraziamo perché è sempre un piacere parlare con lei.
Grazie a voi, professore. Ma soprattutto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Fly.
E chi le vedrà anche su Arezzo TV, perché questa trasmissione va anche lì.
Ah,
quindi
potremo
anche allora... dire, quindi un appuntamento per chi vuole godersi veramente 3 giorni, mi verrebbe da dire una full immersion, ma un termine che insomma forse si usa da altre vostre parti, però credetemi, le iniziative sono tante e vi porta in questo magico mondo dei diari, dove l'archivio di Pieve è veramente uno delle fiore all'occhiello, mi permette di dire così, della nostra provincia, ma non solo, io penso anche dell'Italia stessa, sa, professore.
Grazie, la ringrazio.
Grazie al professor,
buon lavoro.
Grazie al professor Brezzi, direttore scientifico dell'archivio dei diari e membro della giuria nazionale. Allora, appuntamento con Premio Pieve le 40 anni dopo. Grazie, prof.
Grazie.